Questa mattina, nella domenica in cui tutti i cristiani celebrano in modo speciale la risurrezione di Cristo, ho deciso di interrompere momentaneamente l'esposizione del libro di Giona, ma comunque di non lasciare la storia di Giona e il suo insegnamento. Infatti leggeremo un passo dal Vangelo di Matteo che è uno dei casi in cui il Signore Gesù fece riferimento alla vicenda e alla profezia di Giona. Quindi vi invito a leggere con me o ad ascoltare attentamente dal Vangelo di Matteo al capitolo 12, i versetti che vanno dal 38 al 42. Mentre aprite la Bibbia dirò qualcosa prima di leggerlo insieme a voi. Facciamo presente che il clima, il momento in cui ci troviamo, è quando il Signore Gesù pronunciò queste parole, è quello di un severo confronto con la classe religiosa giudaica del suo tempo, che benché facesse professione di fede in Dio, dal Signore Gesù è chiamata una generazione malvagia e adultera. E Gesù, sapete, come abbiamo letto dalla lettura di Giovanni, non aveva bisogno della testimonianza di alcuno sull'uomo, perché conosceva perfettamente quello che era nell'uomo. E quindi siamo certi che questo suo giudizio di quella generazione era assolutamente giusto e adeguato. E a coloro che gli chiedevano un segno della sua messianicità, Gesù rispose in modo tale da esprimere sia il suo giudizio sia la sua misericordia. Come vedremo, Gesù non si prestò a esaudire o a soddisfare le richieste di quelle persone, perché il Signore non cede mai ai capricci delle persone e non esaudisce le richieste che procedono da motivazioni che non sono pure, che non sono sane. Se avessi avuto di mira l'iniquità, il Signore non mi avrebbe ascoltato, ha detto il salmista. Però, nonostante questo, questa è la meraviglia della grazia di Cristo. Noi vediamo che sebbene egli dica a questa generazione malvagia e adultera non sarà dato alcun segno, qui Gesù parla di tre segni, perlomeno di tre segni, che quella generazione avrebbe ricevuto. Il problema non è che Dio si sia lasciato senza testimonianza. Il problema non è che nel mondo non ci siano abbastanza evidenze o prove della sua esistenza, della sua divinità, del suo amore e della sua grazia. Il problema risiede nei cuori degli uomini, che sono nemici e ostinatamente rifiutano di vedere ciò che è chiaro come la luce. Ecco perciò, leggiamo questo passo, leggiamo da Matteo capitolo 12, dal versetto 38 al versetto 42. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: Maestro, noi vorremmo vedere da te un segno. Ma egli rispose loro: una generazione malvagia e adultera chiede un segno. Segno non le sarà dato, se non il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo sarà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I Niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. La regina del Mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà perché ella venne dalle estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone. Quindi c'è questo gruppo di scribi, di farisei, che vorrebbe che Gesù facesse qualcos'altro. Non che non avessero già visto un gran numero di segni. Vi ricordo che quando uno di loro, Nicodemo, andò a trovarlo e gli disse: maestro, noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, un dottore da Dio, perché nessuno, se non viene da Dio, può fare i segni che tu fai. Quindi chiaramente il fatto che Gesù compisse miracoli e facesse opere straordinarie era risaputo, ma qui evidentemente, e questo è il problema dell'incredulità, volevano qualcos'altro. Fai un segno dal cielo, dice altrove, no? E insomma, queste persone volevano una prova in cui Gesù potesse convincerli quasi matematicamente che egli era davvero il Messia, un indizio, che non era chiesto per umiltà. Vedete, noi non dobbiamo avere paura di chiedere a Dio dei segni, perché dei segni si possono chiedere nell'umiltà. Noi abbiamo bisogno che il Signore sostenga la nostra fede. Non possiamo credere al buio, abbiamo bisogno di sostanziare, di una base per poter credere. Il cristianesimo non è, come ha detto Mark Twain, credere a cose che sappiamo che non sono vere. Tutto il contrario. Noi crediamo solo alla verità. I cristiani non credono all'incredibile, all'impossibile, all'assurdo. Credono a fatti ai quali danno un significato. E qui non ci sono persone che dicono: io credo, però sovvieni alla mia incredulità. No, nelle parole di quel padre che aveva il bambino posseduto. No, qui ci sono persone che con arroganza, per ostinazione, per incredulità, chiedono un segno ulteriore a Gesù. Dio non ha disdegnato di lasciare segni dappertutto della sua bontà, della sua divinità, della sua potenza, della sua misericordia. Il Salmo 8, il Salmo 19 ci parlano della maestà di Dio che si vede nel creato. Oh, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. I cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Paolo dice ai Romani che la sua potenza, la sua divinità si vedono chiaramente da sempre nelle opere che egli ha fatte. Gli uomini non vedono Dio non perché egli non si sia manifestato, ma a causa della loro cecità. E però i segni che Dio ha disseminato nell'universo, perfino i segni miracolosi, vedete, hanno uno scopo, quello di indirizzarci a credere, non di produrre la fede. Molte volte non si capisce come sia possibile che persone che hanno visto dei morti risuscitare, dei ciechi recuperare la vista, dei paralitici camminare, dei sordi tornare ad udire, persone che hanno goduto perfino della potenza miracolosa di Cristo potessero rimanere ostili o increduli. Vi ricordate quando Gesù andò alla tomba di Lazzaro e lo risuscitò? Qual è il miracolo più grande? Direi che ce n'è uno che è perfino più grande, nel senso di un antimiracolo, della risurrezione stessa di Lazzaro. Il fatto che persone che lo hanno visto risuscitato, che sapevano che era morto da 3 giorni e che lo vedono uscire fuori dalla tomba, continuano ad essere ostinatamente nemici di Cristo e determinano di ucciderlo, lui e Lazzaro. Non pensate che è qualcosa di inconcepibile? Quindi, sebbene Gesù ci dica che a quella generazione non sarebbe stato dato alcun segno, tranne quello del profeta Giona, egli ce ne offre 3, vi dicevo all'inizio. Quali sono? Primo, il segno del profeta Giona. Prima di tutto, Giona, comprendiamo, lo stiamo vedendo, è un tipo di Cristo. Che cos'è un tipo? Un tipo è un evento o anche un ordinamento in una determinata sfera o in una certa dimensione che però è analogo o corrispondente a un evento o a un ordinamento in un'altra sfera che è superiore. Per esempio, tutti sappiamo la storia del serpente di rame, no? Israele che era stato morso da serpenti velenosi, e Dio disse a Mosè: costruisci un serpente di rame, chiunque avrà guardato a quel serpente di rame e sarà stato morso dal serpente, guarderà quel serpente di rame e sarà guarito. Gesù disse: come Mosè innalzò nel deserto il serpente, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui possa essere salvato. Capite che il tipo era il serpente di rame, l'antitipo, l'adempimento, cioè quello che quel serpente significava era Cristo che doveva essere innalzato. La stessa cosa nella Pasqua ebraica. La Pasqua ebraica è un momento di giudizio. I primogeniti dell'Egitto moriranno, nessuno scamperà. Chi scampa? I figli degli israeliti? No. Non il fatto di essere figli degli israeliti, ma il fatto di essere in una casa dove, negli stipiti e nell'architrave, vi era stato sparso il sangue dell'agnello pasquale. L'agnello doveva essere ucciso e quel sangue era il segno che avrebbe protetto i primogeniti di quella casa. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cristo è l'agnello di Dio, è l'antitipo. Il tipo è l'agnello, l'antitipo è Cristo. Ora, in un certo senso anche Giona è un tipo di Cristo. Perché tra il profeta e il Salvatore ci sono molti paralleli, anche contrasti, che ci devono, per cui dobbiamo essere cauti nel cercare nell'elaborare questo tipo, ma chiaramente ci sono alcune cose che ci fanno comprendere che Giona, il suo libro, la sua storia, non si trovano nell'Antico Testamento per caso. Per esempio, l'abbiamo già visto, Giona è il primo e unico profeta dell'Antico Testamento che riceve un mandato di predicare a una nazione pagana, a dei nemici del popolo di Dio. E questo è chiaramente una prefigurazione di quello che doveva accadere nel futuro, di quello che era già stato preannunciato. Cioè, Giona è un passo in avanti nella rivelazione della grazia di Dio verso tutti quegli uomini, che, insomma, sebbene Dio a quell'epoca avesse un popolo che chiamava il suo popolo, un popolo al quale si era manifestato, aveva dato la legge, aveva dato i profeti, aveva parlato, il popolo di Israele. Certamente quello non era l'unico, non erano le uniche persone che Dio aveva scelto per essere il suo popolo nell'eternità. Troviamo un accenno, ne abbiamo parlato tempo fa quando ho esposto i primi capitoli della Genesi, nella storia perfino di Noè e dei suoi figli. Vi ricordate quando Noè, sceso dall'arca, commette una follia, si ubriaca e succede qualcosa, non racconto di nuovo la storia, ma a un certo punto questo accade, che Noè profetizza e dice che sarebbe stato un giorno in cui Yafet avrebbe abitato nelle tende di Sem. Sem è l'antenato degli ebrei, no? Deriverà da lui Eber e poi Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera. Yafet, i Giapeti, sono tutte le altre popolazioni, i gentili, i pagani. Ma Noè vide, grazie all'illuminazione dello Spirito Santo, che ci sarebbe stato un giorno in cui ci sarebbe stata questa ricongiunzione e Giafet avrebbe abitato nelle tende di Sem. E che cos'è Giona se non un passo in avanti verso questo? Dio fa comprendere che anche gli altri popoli avevano un posto nel suo cuore. Finisce il libro di Giona dicendo: ma come? Tu hai misericordia nei confronti di un albero, io non avrei riguardo a centinaia di migliaia di persone. E questo, oltre a questo, abbiamo tante altre profezie, per esempio nel libro di Isaia, al capitolo 42, dove si parla del Messia che doveva venire, che dice Isaia che sarebbe stato, ne avrebbe fatto: io il Signore ti ho chiamato secondo giustizia, ti prenderò per la mano, ti custodirò, farò di te l'alleanza del popolo e poi la luce delle nazioni. Il Messia, Cristo, la luce delle nazioni. Giona era il tipo che indicava che sarebbe venuto un giorno in cui qualcuno più grande di lui avrebbe versato il proprio sangue per dare la sua vita, per formare una nuova umanità. L'adempimento che in Cristo dei due popoli se ne sarebbe fatto uno solo, che tutte le pecore disperse sarebbero state raccolte sotto un unico pastore, Cristo. E questo è chiaro alla fine dei Vangeli, dove Gesù manda gli apostoli e li manda a predicare il Vangelo ad ogni creatura, a fare discepoli da tutte le nazioni. Perché siete qui oggi? Proprio per questo. Noi, per natura, per discendenza, pagani, gentili, no? Le genti appartenenti ai non ebrei, non avevamo speranza nel mondo. Ma Cristo è la nostra speranza. Cristo è l'adempimento di tutte le promesse di Dio, egli è la nostra luce, la luce delle nazioni. E nel cielo, nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 5, Dio viene lodato perché è creatore, Dio viene lodato perché è santo, perché è santo, perché è santo. E poi si udì un coro che disse: oh, tu sei degno di ricevere la lode, la gloria, il ringraziamento, l'onore per sempre, perché con il tuo sangue hai salvato uomini, donne, di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni tribù, di ogni lingua. Giona, il profeta, l'uomo, è un tipo, è una profezia, egli stesso, di Cristo. Inviato Giona con un messaggio di giudizio, che diventa un messaggio di salvezza. E qui c'è un contrasto, Cristo è inviato con un messaggio di salvezza, che diventa un messaggio di giudizio per quanti lo rigettano. Giona è un tipo di Cristo perché, come Cristo, Giona in un certo senso muore e risorge. L'evento che fa più di tutti Giona un tipo di Cristo fu proprio la sua morte o la sua condanna a morte a causa del giudizio di Dio. Questo ci avviene per causa mia. Che cosa dobbiamo fare di te? Dissero i marinai sulla barca in mezzo alla tempesta. Prendetemi e gettatemi nel mare, uccidetemi. Il mare si calmerà per voi. Era necessario un sacrificio, era necessario la morte, era necessario spargere il sangue di qualcuno affinché il peccato fosse cancellato. E Giona viene sepolto nell'acqua, viene sepolto nel ventre del pesce, ci rimane 3 giorni e 3 notti e poi risuscita per andare a Ninive. E così Cristo fu sommerso dai legami della morte, del giudizio di Dio che dovette soffrire non per il proprio peccato ma per i nostri, e risorse per diventare il nostro garante, il nostro difensore. Paolo dice che egli è stato dato a causa delle nostre offese ed è risuscitato per la nostra giustificazione, le nostre offese. Giona muore per il suo peccato, Cristo muore per il nostro peccato. Cristo risorge per la nostra giustificazione. La storia di Giona quindi è una vicenda rielaborata a posteriori e utilizzata in modo strumentale per avvalorare la storia e l'opera di Cristo? Qualcuno dice così. Vedete, la storia di Giona, per una persona semplice, quando la legge dice: ma guarda un po' che storia, centinaia di anni prima che Gesù venisse si racconta questa storia. E in fondo qui c'è la storia di Gesù Cristo. Ma altre persone lo leggono e dicono: no, ma questa è tutta una favola. È stata utilizzata saggiamente da Cristo, rielaborandola a posteriori anche dal cristianesimo, per far sembrare che le cose erano così. Questi sono gli argomenti dell'incredulità. Che perfino se un morto risuscitasse, continuerebbero a rimanere scettici. Ma per voi, che cos'è il libro di Giona? Che cos'è la storia di Giona? Che cos'è l'interpretazione che Gesù dà della persona e della storia di Giona? È un segno della sapienza, della potenza, della provvidenza, della genialità divina, che attraverso la rivelazione, come col proverbiale filo di Arianna, ci indica la via d'uscita dal labirinto della vita. Potete scegliere di tagliare il filo, e l'incredulità fa questo. Ma vi domandate per quale ragione una generazione di giovani è priva di entusiasmo, di gioia. Probabilmente sapete che dopo gli incidenti, o probabilmente perfino prima degli incidenti, la causa più alta della morte di adolescenti è il suicidio. E noi lo sappiamo molto bene, qui a Caltanissetta ci sono tassi di suicidio così alti. Non mi meraviglio. Una generazione che taglia il proprio contatto con il Creatore è condannata al nichilismo, è condannata a non avere speranza. Non può che smarrirsi nel labirinto della vita, perché la vita è un labirinto, la vita è tragedia. No, i cristiani non dicono che la vita è facile e i cristiani non dicono che la vita è bella. I cristiani godono della vita, ma sanno perfettamente che è una tragedia. Lo dicevo un paio di anni fa, nella predicazione proprio nel giorno di Pasqua. La vita è una tragedia perché si conclude sempre con la morte del protagonista. E se tagli il filo di Arianna, rimarrai smarrito nel labirinto della vita. Giona e la sua storia e il suo libro sono un segno per una generazione malvagia e adultera. Riponi la tua fiducia nella parola di Dio, perché solo la Scrittura ti tirerà fuori dal labirinto della vita. Gesù però parla di un altro segno a ben guardare in questo passo. Luca dice che come Giona fu un segno per i niniviti, così il figlio dell'uomo sarebbe stato un segno per quella generazione. Giona attraversò la città di Ninive proclamando soltanto un messaggio di giudizio, cioè la sicura distruzione della città. E la sua mera, austera e inquietante presenza spinse tutti i niniviti al pentimento. Perché, ovviamente convinti dall'opera dello Spirito Santo, della loro colpevolezza, si umiliarono davanti a Dio. Pensate a quest'uomo che ubbidisce a Dio, non è più riluttante, ma non... la storia del libro di Giona ci dice che Giona andò per tutta la città di Ninive ripetendo 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E i niniviti, invece di ucciderlo, di disprezzarlo, evidentemente videro qualcosa. La presenza di Giona era accompagnata da qualche evidente potenza che scosse i cuori di quella gente. Ora, certamente il figlio di Dio non difettava della potenza divina. E Gesù dice che sarebbe stato, egli stesso, il figlio dell'uomo, sarebbe stato un segno per quella generazione. Il figlio dell'uomo, Gesù Cristo, Gesù di Nazaret, è il segno per l'umanità. Se tu non credi in Gesù Cristo, non crederai mai in Dio. Perché attraverso Cristo noi possiamo comprendere chi è Dio. Se non ricevi la testimonianza che è stata data intorno a Gesù di Nazaret, non c'è speranza. Vedete, la sua vita è documentata dai Vangeli, ma non solo dai Vangeli. Ci sono stati nemici del cristianesimo, persone che hanno cercato di distruggere il cristianesimo negando che la storicità di Gesù e negando il valore come documenti dei Vangeli. Non ci sono riusciti. E andava di moda verso la fine dell'Ottocento negare la storicità di Gesù. Ma oggi perfino i più inveterati increduli devono riconoscere che non solo Gesù Cristo è stato un personaggio storico, ma anche che i Vangeli stessi sono dei documenti storici di prima qualità. E che cosa ci dicono? Cosa sappiamo dalla storia di Gesù? Ci dicono i Vangeli che la venuta di Cristo, questa persona, ha adempiuto le profezie dell'Antico Testamento. Egli nacque esattamente là dove era stato detto che sarebbe dovuto nascere, nella città di Betlemme. Egli ha compiuto i miracoli dei quali si diceva che avrebbe compiuto, che avrebbe aperto gli occhi dei ciechi. La sua autenticità, la sua onestà non poté essere messa in dubbio. La sua innocenza non poté essere contraddetta. Ma secondo voi per quale ragione i capi giudei avevano prezzolato Giuda? Perché non sapevano chi era Gesù per portarlo da Gesù? Sì, certo. Per portarli da Gesù, Giuda li portò lì nel giardino del Getsemani affinché lo arrestassero, ma Giuda avrebbe dovuto avere un altro ruolo nella storia, quello di testimoniare contro Gesù. E poi non si realizzò perché Giuda ebbe un ripensamento e andò a impiccarsi. Tant'è vero che il processo che fecero a Gesù fu una farsa. Cercavano dei falsi testimoni che si contraddicevano. E non poté essere Gesù condannato sulla base di vere e reali accuse. Perfino Pilato dovette dire: io non trovo nessun capo d'accusa, non trovo niente per poter condannare quest'uomo. Gesù non poté essere accusato di alcun peccato. Ci pensate che Gesù una volta disse: chi di voi si alza e mi convince di peccato? Chi può dimostrare che io abbia mai peccato? La sua vita fu l'adempimento perfetto delle profezie dell'Antico Testamento e dimostrò nella perfezione del suo carattere che egli era davvero il Figlio di Dio. Una persona che dice: chi ha visto me ha visto il Padre, o è un superbo e un orgoglioso e un pazzo, oppure è veramente Dio incarnato. Imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. Egli è mansueto ed umile, ma non è debole. Abbiamo letto come egli entra nel tempio e scaccia i cambiamonete. Egli è mansueto ed è umile, ma è santo, è giusto, è forte, è coraggioso, sa rispondere ai potenti, non ha paura di affrontare quelli che avrebbero avuto e che avevano l'autorità di metterlo a morte. Egli è perfetto nel suo carattere. Egli è perfettamente equilibrato nelle sue virtù. La sua misericordia non compromise mai la verità e la giustizia. Quante volte si vuole tirare Gesù per la giacchetta, no? Gesù non condannò l'adultera.
Gesù
non condannò l'adultera, ma le disse: vai, non peccare più. Gesù accoglie i peccatori, è l'amico dei peccatori, ma non incoraggia e non lascia gli uomini nei loro peccati. Le braccia di Cristo sono allargate verso tutti, ma non affinché gli uomini rimangano quello che sono, ma affinché divengano quello che Dio vuole che essi siano. Il Padre accoglie il figlio puzzolente di maiale e sporco, ma prepara per lui una veste splendida, lo lava e lo ripulisce. La sua misericordia non fu mai compromissione della verità, della giustizia. La sua impeccabilità non fu mai superbia, mai ascetismo. La sua autorità, per la quale ogni cosa e ogni essere gli sono sottoposti, non intimorì nessuno dall'avvicinarsi a lui e si fece servo di tutti. I bambini furono presi tra le sue braccia e nessuno si intimorì dall'intimità con Cristo. Cristo è davvero il segno più grande di chi è Dio per gli uomini. Se vuoi comprendere chi è Dio, devi guardare a Cristo. Nessuno è simile a Lui. Egli è lo splendore della gloria di Dio. Egli è l'impronta della sua essenza. E se qualcuno non è convinto o non è soddisfatto da tali segni, cos'altro potrà soddisfarlo o convincerlo? Il segno più chiaro della verità del cristianesimo è la persona di Cristo stesso. Per questo noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo, e Cristo crocifisso, sapienza di Dio e potenza di Dio. Giona, sotto molti aspetti, fu un grande. Giona fu un grande. Certo, egli fu disubbidiente, ma fu grandemente usato da Dio. Chi nel giorno del giudizio si potrà vantare di essere stato in grado di convertire un'intera città? Immaginatevi, quando nel cielo si sentirà: chi tra voi può raccontarmi di una predicazione pessima che ha convertito centinaia di migliaia di persone? Nessuno si alzerà. Pietro potrà raccontare di una buona predicazione che ne ha convertite migliaia, ma poi timidamente ci sarà un uomo che alzerà il dito e dirà: Signore, per la tua grazia, la mia pessima predicazione convertì l'intera città di Ninive. E questo sarà Giona. Sarà Giona. Predicatori, abbiate speranza nella potenza di Dio. Non sono le nostre buone parole che convertono, è la potenza di Dio che lo fa. Giona fu un grande perché fu usato da Dio, un esempio di un autentico pentimento. Giona sì, fu uno sviato, ma io vorrei vedere tutti gli sviati pregare come pregò Giona. Giona fu un grande perché ha saputo raccontare onestamente la sua storia. Quanti di noi saranno capaci di parlare con la stessa sincerità e cristallinità dei propri peccati, come fece Giona? Giona non è che ci ha scritto quel libro per vantarsi, ma per umiliarsi. Sapeva che nella storia dell'umanità tante persone avrebbero detto: di lui, ecco, Giona, il profeta sviato. Ecco, Giona, il profeta che si permise di insultare Dio, di adirarsi contro Dio. E così via. Giona fu un grande, ma Cristo è più grande di lui. Alleluia, qui c'è uno più grande di Giona. E Salomone. Salomone fu un grande re, un re di grande sapienza, uno strumento di salvezza per la regina del Mezzogiorno. L'abbiamo letto nel nostro passo. Ma Gesù è più grande di Salomone. E se i niniviti si convertirono ascoltando Giona, e se la regina del Mezzogiorno si convertì ascoltando la sapienza di Salomone, perché tu rimani indifferente e incredulo, incredula, davanti a colui che è più grande di Giona, colui che è più grande di Salomone? Cos'altro vuoi? Dalla culla alla croce, Cristo è il segno dell'amore e della grazia di Dio per gli uomini. E c'è un ultimo segno, e con questo concludo stamattina. Gesù parla del segno del profeta, Gesù parla del segno del figlio dell'uomo, Gesù parla del segno della risurrezione. Il segno che più di tutti dovrebbe far riflettere e genuflettere tutti gli uomini è quello della tomba vuota. Gesù lo ha detto qui: il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra per 3 giorni e 3 notti. E qui che cosa sta dicendo Gesù? Gesù ci sta dicendo, prima di tutto, sta preannunciando che egli sarebbe morto e sarebbe stato sepolto. Il figlio dell'uomo morirà, il figlio dell'uomo sarà sepolto nel cuore della terra, in accordo con le scritture. Questo titolo, figlio dell'uomo, fate attenzione, nei Vangeli non significa, non si riferisce tanto alla natura umana di Gesù. Perché se conosciamo l'Antico Testamento, in modo particolare il riferimento figlio dell'uomo, figlio d'uomo, si riferisce a una profezia che il profeta Daniele ha pronunciato e che è contenuta nel capitolo 7 del libro di Daniele. E se leggete, lì Daniele vede questo uno simile a un figlio d'uomo, al quale furono dati il regno e la potenza di governare per sempre. Ora, Gesù utilizza questo titolo. Egli è il figlio dell'uomo al quale sarebbe stato dato il regno e la potenza e il governo sul mondo per l'eternità. Ma qui ci dice che il figlio dell'uomo sarebbe morto. Anzi, doveva morire, perché proprio mediante la sua morte avrebbe occupato il trono che gli era stato destinato dall'eternità. E si pensi a questo semplice fatto. Per noi la morte è qualcosa di inevitabile. C'è una cosa certa per tutti gli uomini, a meno che il Signore non torni prima, che tutti morremo. Per noi è assolutamente inevitabile, ma per Gesù Cristo la morte è stata una scelta. Egli è venuto, avrebbe potuto evitare di venire su questa terra e quindi prendere la natura umana che lo avrebbe portato alla morte, ma egli ha voluto prendere il corpo, la natura umana, e ha scelto di nascere e ha scelto di morire, e anche quando era su questa terra. Gesù ha parlato della sua morte, ma i discepoli che capivano che Gesù parlava della sua morte si opponevano a questa storia. Vi ricordate, Pietro disse: no, non avvenga mai una tale cosa. Ma questa era la sua missione. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E c'è un passo nel Vangelo di Giovanni che dice così, Giovanni 12:27: ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Abbiamo, non lo so, il cristianesimo è un po' diviso su questo, no? Abbiamo sentito in questi giorni la rievocazione della morte di Gesù. In un certo senso, vi sarà capitato di camminare per Caltanissetta ed essere bloccati da vari cedri, processioni, eccetera. E tutti pensano alla morte. Eppure noi, quando pensiamo alla morte di Cristo, per quanto doloroso il fatto sia stato, dobbiamo rallegrarci. Cristo ha desiderato e ha voluto e ha scelto di morire. Il Venerdì Santo non è un momento del lutto per i cristiani, è il trionfo. Ho visto in questi giorni un'immagine che qualcuno ha fatto c'era semplicemente il piede di una persona che schiacciava la testa di un serpente, e il serpente era così, con la bocca aperta, e stava morendo sotto il calcagno di questa persona. Non era una buona rappresentazione. Avrebbe dovuto rappresentare quella testa del serpente con i denti dentro il calcagno. Perché Cristo è stato morso dal serpente antico, ma è stato Lui che ha voluto avvicinarsi al serpente, è Lui che ha porto il calcagno, vieni qua, mordi pure e muori! Il figlio dell'uomo è venuto per morire e il figlio dell'uomo risusciterà. Questo è quello che Gesù ci dice in Matteo 12, dice: ma dov'è la risurrezione? E nel fatto che Gesù dice che il figlio dell'uomo sarebbe rimasto 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra, solo 3 giorni e 3 notti. Ci sarà un giorno in cui qualcuno prenderà una bara dove ci sarà il sottoscritto e lo metterà nel cuore della terra. Ormai non si usa più mettere sottoterra, ma comunque un loculo. Andrò là, io, voi. Questa è la sorte. E ci rimarremo fino a quando il Signore ritornerà. Ma il figlio dell'uomo no. 3 giorni e 3 notti, solo 3 giorni e 3 notti. Vedete, qui Gesù dà questo segno, il segno della risurrezione. Come accadde con Giona, la morte non avrebbe prevalso su di lui, egli sarebbe risuscitato. E questa realtà era così estranea alla mente dei discepoli, che sebbene Gesù ne parlò più o meno chiaramente in varie occasioni, non era stata compresa. I Vangeli ci dicono in modo cristallino e onesto che perfino i più intimi discepoli stentarono ad essere persuasi. Perfino quando egli si presentò a loro vivente. Tutti abbiamo presente Matteo capitolo 28, dove si parla di Gesù che sta per ascendere al cielo, egli si presenta a lui e i suoi discepoli lo adorarono, ma alcuni dubitarono, è scritto. Leggete in Matteo 28, 19 e 20. Tommaso, fino a quando egli non si presentò, dubitava della sua risurrezione. Quando le donne andarono a dire, siamo andate alla tomba, non c'è, degli angeli ci hanno detto che egli è risuscitato, credettero che stessero farneticando. Eppure Gesù aveva parlato perfino all'inizio del suo ministero, abbiamo letto in Giovanni 2. Distruggete questo tempio, dopo 3 giorni io lo farò risorgere. Ora, Gesù parlava del tempio del suo corpo, ma dopo che fu risuscitato i suoi discepoli capirono questa cosa. Comprendete? Noi abbiamo molte ragioni per comprendere perché la gente, perfino davanti all'evidenza, non crederà. Non crede, continua a rimanere incredula. Vi ricordate nella parabola del ricco e Lazzaro, Gesù l'ha detto, anzi Abramo, le mette le parole nella bocca di Abramo: se hanno Mosè, hanno le scritture, se non credono a quelle, non crederanno neanche se uno dei morti risuscitasse. Alla risurrezione di Lazzaro la gente rimase incredula. E nel giorno della risurrezione, nonostante ci fossero dei testimoni oculari, cioè i soldati che facevano la guardia, quando questi andarono dai capi sacerdoti, vi ricordate che cosa gli dissero? Cioè, immaginatevi la storia. Quelli erano andati lì per fare la guardia, vanno dai capi sacerdoti e si devono giustificare di qualcosa che era successo. Cioè, era un po' la loro condanna a morte. Perché se uno che fa la guardia fa scappare via quello che sta guardando, è la propria condanna a morte, ma loro non possono fare a meno. Guardate, è risuscitato. Che cosa rispondono i capi sacerdoti? Prendete del denaro, non lo dite a nessuno. Quelli avrebbero avuto, sono state l'unica generazione, le uniche persone che avrebbero potuto avere la prova, provata, matematica, della risurrezione di Cristo. Eppure hanno chiuso il loro cuore, hanno chiuso i loro occhi davanti a una testimonianza. Il Signore è veramente risuscitato. E questo è l'evento più felice dell'umanità. E quindi ho concluso. Come scamperemo noi, come scamperete voi, se trascurate una così grande salvezza? Oggi abbiamo ascoltato le parole di uno che è più grande di Giona e di Salomone, e questa persona non sono io, è Gesù che ha parlato attraverso questo vaso di terra. Giona era un profeta, Salomone era un re, Cristo è profeta, sacerdote e re, da sempre e per sempre a Lui sia la gloria. Giona fu disubbidiente, eppure usato da Dio. Salomone cadde nell'idolatria alla fine della sua vita, eppure fu uno strumento di salvezza. Cristo è senza peccato e le sue parole sono pura verità. E se qualcuno continua a rigettare e rifiutare le parole di Cristo che ha ascoltato questa mattina,
si assume una grande responsabilità davanti a Dio, perché Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita.
Giona ha pronunciato parole di giudizio, di condanna. Salomone, anche lui ha parlato da parte di Dio, ma le sue parole sono state sporcate dalla sua incoerenza. Gesù viene a te con parole di grazia, per invitarti ad andare a Lui. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Giona non ha compiuto nessun miracolo, Salomone nemmeno, Cristo e le sue parole portano il sigillo della conferma divina delle opere che ha compiuto. E così via, potremmo continuare a parlare di Giona, di Salomone e di Cristo. Egli è grande. E tu oggi hai avuto le parole di Cristo. Questo è il messaggio di ogni domenica, che vogliamo ribadire anche in questo giorno, il messaggio centrale della nostra fede. Poiché Cristo è risuscitato, tutte le cose che ci ha dette sono vere. Tutte le cose che ci ha detto intorno a Dio, intorno a noi stessi, intorno al futuro. Intorno a Dio, intorno a noi stessi e intorno al futuro. Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Dio ci ha amato. Noi siamo il mondo, i nemici di Dio. Se crediamo in Cristo, avremo e abbiamo la vita eterna. La morte non è la realtà ultima dell'esistenza. La vita è miserabile se pensi che la morte è la realtà ultima. Ma Cristo è una porta di speranza oltre la morte. La morte è stata sommersa nella vittoria. La morte ha perso il suo pungiglione. Cristo ha vinto. Ed è risorto, e come Lui anche noi risorgeremo, e in Lui noi abbiamo tutto pienamente, tutto ciò di cui abbiamo bisogno, tutto ciò di cui abbiamo bisogno. A Lui sia la gloria per sempre. Amen. Preghiamo. Signore, Dio nostro, ti ringraziamo per colui che è il segno dei segni, Cristo, morto, risuscitato per la nostra salvezza. Ti ringraziamo per la sua parola di verità e ti preghiamo che questa parola possa generare, sostenere, ravvivare la fede. Che tu possa salvare, o Signore, coloro che sono ancora privi della conoscenza della verità, e che la tua parola possa trovare luogo in molti cuori. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.